Sarsat Ushmand. Prego, prego, no, mettiti pure qua. Oggi dicevamo con Scherz, ci raccontavi di un tuo maestro, di un tuo insegnante, il quale diceva che quando poi ci si sente a casa cadono tutte le difficoltà, ci si lascia andare, non c'è bisogno di essere perfetti, ci si può permettere, come dire, di guardare la gente in faccia e di far fluire quello che si ha dentro. Mi piace che tu ci abbia espresso questa libertà nel venire qui a Romena. È un segnale che condividiamo pienamente. E con questo senso di libertà che ti trasmettiamo, vogliamo con gioia ascoltarti tutti insieme.
Buonasera a tutti voi. Fratelli e sorelle, sono stati momenti adesso insieme a voi di lode, era un nutrire l'anima della bellezza, queste immagini che abbiamo visto insieme, con la musica, che diceva un filosofo, la musica è la lingua di Dio. Abbiamo lodato il Signore, il Creatore. Che ci vuol fare innamorare di sé? Penso a questa domanda che avete presentato, innamorarsi della realtà. Penso che anche questi minuti che abbiamo avuto insieme, questo lusso nel mondo di oggi, di fermarci un attimo e guardare la bellezza, ci aiuta a riflettere che siamo qui per godere della gioia della vita, in questo minuscolo puntino che tu hai fatto vedere, ma che è una meraviglia di bellezza, di immagini, di vita e di musica. Musica che non viene trasmessa soltanto da uno strumento creato dall'essere umano, ma musica cantata in ogni angolo della vita. Siamo creati per essere innamorati. Dovunque giriamo, se riusciamo a fermarci un attimo, è il Creatore che ci invita a guardarlo. Forse la differenza tra l'essere umano e gli animali è di poter avere uno sguardo più profondo verso il tutto, guardare la bellezza più grande, più globale, sulla terra e fuori della terra. Siamo creati per gioire, ma gioire insieme ci vuole anche la condivisione. Dicevi abbattere i muri, abbattere i confini a volte anche linguistici, tradizionali, culturali, che ci impediscono di vivere pienamente la gioia della vita. In questi minuti insieme a voi, in questa meravigliosa fraternità che è una vera e autentica e trasparente fraternità, ho pensato di condividere con voi la conoscenza di una parte della nostra umanità. Avendo sentito le meravigliose parole di San Francesco, che loda il creato e chiama il sole, la luna, l'acqua, il fuoco, fratelli e sorelle, a maggior ragione gli esseri umani sono fratelli uno con l'altro. È interessante, anche oggi la scienza ci viene in aiuto. Tu dicevi, infatti, lui non era né un teologo né un filosofo, ma un astronomo. La scienza oggi ci viene in aiuto. Quando Einstein, quando entrava negli Stati Uniti, gli veniva chiesto di riempire il formulario per entrare negli Stati Uniti, a che razza apparteneva, si era fermato un attimo e ha scritto, controcorrente di allora, alla razza umana. Ma oggi la scienza ce lo conferma pienamente, che l'essere umano, la famiglia umana, appartiene ad un'unica razza umana. Le nostre scritture, in modo allegorico, lo chiamano Adamo ed Eva, ma anche scientificamente nasciamo da un'unica coppia, e allora biologicamente, scientificamente, siamo realmente fratelli e sorelle, nonostante tutte le diversità che poi l'essere umano, camminando nella vita e su questo meraviglioso pianeta, diversifica uno dall'altro, a livello magari fisico, di colore della pelle, del linguaggio, delle tradizioni o anche delle religioni. Sappiamo anche che oggi la scienza ci dice che addirittura il nostro DNA è 98% uguale con lo scimpanzé e addirittura 11% uguale con la pianta del riso, il riso che mangiamo. Allora giustamente San Francesco, il grande mistico che è riuscito a penetrare oltre i confini, ha visto profondamente questa unità e questa armonia non solo con i suoi fratelli umani, ma con tutto il creato e la vita. Allora vorrei condividere con voi questi minuti per farvi conoscere una parte dell'umanità. Diceva un mio maestro, quando tu odi una persona e lanci una freccia verso quella persona, prima di colpire quella persona, colpisce te. L'odio colpisce prima me che l'altro, fa male. Infatti conosciamo tante malattie anche che nascono dalle difficoltà relazionali, dalle difficoltà psichiche. Soprattutto l'odio fa stare male. L'odio può essere combattuto sì con la condivisione, ma prima della condivisione sicuramente la conoscenza. Dice la tradizione, l'uomo ha paura di ciò che non conosce. È come entrare in una stanza buia. Quando è buia possiamo avere delle immaginazioni che veniamo colpiti. Purtroppo da una trentina di anni va avanti una teoria falsa dello scontro delle civiltà e ci ha creato nuovi muri, nuovi confini e nuove paure. Papa Francesco, 10 maggio scorso, ha fatto un viaggio storico di grande importanza per abbattere questi muri che vogliono dividere i fratelli umani. È andato in Egitto ed è entrato nell'università millenaria di Al-Azhar. Si è messo davanti a centinaia di imam, teologi e dottori del mondo islamico. E lì ha letto due pagine che io dovunque vado lo presento e lo chiedo a tutti, soprattutto insegnanti, di inserirlo come una pagina di istruzione del dialogo, dell'incontro e della fratellanza che ne abbiamo assolutamente bisogno oggi. Vi voglio leggere almeno una parte. Soprattutto c'è una frase che penso che in una sola semplice formula abbatte questa falsa teoria. Lui dice, pensate che si trova in una sala molto più grande di questa e davanti a tutti i teologi e gli imam del mondo islamico. Innanzitutto, chi ha un'anima piena non ha paura di elogiare l'altro, non ha paura di esprimere di aver colto una bellezza nell'altro. Allora lui comincia prima di ringraziare e vedere anche le bellezze della cultura egiziana millenaria, una terra baciata dal sole e poi il resto. E poi dice: la sapienza, sono le sue parole, cito, la sapienza ricerca l'altro, superando la tentazione di irrigidirsi e di chiudersi, aperta e in movimento, umile e indagatrice al tempo stesso. Essa sa valorizzare il passato e metterlo in dialogo con il presente, senza rinunciare ad un'adeguata ermeneutica. Questa sapienza prepara un futuro in cui non si mira al prevalere della propria parte, ma all'altro come parte integrante di sé. L'altro come parte integrante di sé. E infatti ci chiediamo quale parte dell'umanità noi possiamo escludere dall'umanità. Quale cultura? È meglio non ripetere la storia. C'è un poeta persiano di 1000 anni fa, Rudaki, che dice: chi non impara dalla storia non imparerà niente da nessun maestro. Forse non è meglio non ripetere la storia, anche una storia abbastanza recente, di appena 70 anni fa, quando l'altro diversamente credente, diversamente operante, veniva presentato come nemico. Ebrei, zingari, differentemente credenti in una politica diversa. Però con questa semplice formula siamo riusciti noi esseri umani a creare milioni e milioni di morti. Allora forse è meglio oggi non ripetere e non cadere di nuovo nella formula di vedere l'altro diverso come nemico, per non ripetere la storia. E poi finisce, io prendo solo un'altra frase di lui, di Papa Francesco, che è molto interessante. Educare all'apertura rispettosa e al dialogo sincero con l'altro, riconoscendone i diritti e la libertà fondamentali, costituisce la via migliore per edificare insieme il futuro, per essere costruttori di civiltà. Ma poi questa frase semplice: l'unica alternativa alla civiltà dell'incontro è l'inciviltà dello scontro. Ma poi va avanti. Diceva Massimo che sono innamorata di Gesù. Ed è vero. Dopo aver studiato per lunghi anni la teologia islamica, per più di 10 anni, ho voluto ricominciare a studiare la teologia cristiana. E mi sono innamorata di un volto di Gesù che è innamorato della nostra realtà umana. Non era facile decodificare questo messaggio all'inizio, per me che venivo comunque da un mondo di teologia abbastanza anche formata. Però quando ho riflettuto in questa religiosità che si presenta come una religiosità cristiana e poi si presenta con un volto, il volto di un Dio uomo, non era facile per me. Ma poi ho pensato, riflettuto, ho cercato di abbattere i muri delle difficoltà linguistiche e culturali per capire cosa voleva dirmi questo cristianesimo. Un Dio che è talmente innamorato della realtà della famiglia umana si incarna della carne e della pelle e della debolezza dell'uomo. Incredibile concetto. Per me, che venivo da 5.000 chilometri, un'altra tradizione, un'altra cultura religiosa, un altro modo di vedere, un Dio che è talmente innamorato dell'uomo che addirittura si incarna, si veste, si identifica con l'essere umano. L'amore più grande possibile? Un Dio creatore, signore dell'universo, che ha iniziato la creazione miliardi e miliardi e miliardi di anni fa, che l'immaginazione della vastità dell'universo per un essere umano sarà impossibile, una grandezza infinita che prende lo spazio finito, piccolo, debole, indifeso dell'essere umano. E poi per fare cosa? Cosa vuole dire il cristianesimo al mondo con questa filosofia, con questa teologia, con questa immaginazione, con questa presentazione? Cosa vuole dire dopo? Di innamorarci della realtà. Da musulmana teologa mi sforzavo molto per capire questo concetto. Nelle aule delle università pontificie a Roma e in giro in Italia. Però questo volto mi affascinava molto. Un Dio che veste da uomo per dire qualcosa all'uomo, all'essere umano. Io, Dio onnipotente, mi sono fatto piccolo, mi sono fatto come te per dirti che ti amo. Forte, credente, non credente, lo vogliamo leggere come filosofia, come ideologia, come teoria, come immaginazione, come verità. Qualunque sia l'analisi profonda, il messaggio è innamorarsi della realtà. E innamorandosi della realtà, cosa dobbiamo fare? Va bene, abbiamo cercato di meditare, di navigare, di riflettere, di guardare le meraviglie della vita. Le immagini che abbiamo visto, una goccia dell'oceano della creazione meravigliosa che ci circonda. Ma cosa possiamo fare se ci scopriamo innamorati di questo volto da cristiani o comunque da ricercatori della bellezza? Cosa possiamo fare? E di nuovo vedevo che lo stesso volto di Cristo insegnava nelle aule delle pontificie università, ero seduta anch'io non cattolica in mezzo a tutti i seminaristi, diceva questo messaggio: io così grande mi sono fatto così piccolo e così debole e così finito e così indifeso come voi, per dirvi una sola cosa: la vita vi è stata donata gratuitamente. Gioite della vita, godetevi della vita. Come? Una sola legge: amatevi gli uni gli altri. Con chi? Con i cattolici? Con i cristiani? Con i non credenti? Con i gentili? E il cristianesimo diceva: io muoio per ogni essere umano, non c'è confine. Io, Dio, diceva il prete, il sacerdote, teologo, dogmatico, mi spiegava a tutti, io, Dio, accetto anche il dolore della croce, ma per ogni essere umano, non per i cristiani, non per i cattolici, per l'essere umano. Eh sì, così mi sono innamorata di questo volto, rimanendo fedele all'Islam. Ma il mio cuore batte e batteva e batterà sempre per questo volto, che non ha altro messaggio che ripeterci la gratuità della vita, la meraviglia della vita, lo stupore, come diceva anche il musicista, artista, di non perdere lo stupore dell'innamoramento e di guardare nel volto di Gesù sapendo che Dio ama ogni individuo. Mi sono innamorata non solo del volto di Gesù, ma anche di molti cristiani, di molte fraternità, di molte persone che si erano veramente innamorati di questo volto, in modo autentico, sincero. Uno è il nostro Don Gigi, che vive innamorato della vita, è talmente innamorato che l'unico suo desiderio è far vivere anche gli altri innamorati della vita, nonostante tutto. Nonostante tutto. Leggo una poesia di Don Gigi sul nostro dialogo. Dice in questo bel libro Il domani avrai i tuoi occhi, è Don Gigi che scrive: sono chiuso alla catena del movimento, alla macina delle troppe cose, dove non riposano le creature e dove ciò che conta non ha quasi volto. Ritmo violento che ogni cosa umilia e quello che aggiunge non è nuovo. Vorrei il tempo presente, gli uomini presenti, la vita presente, per vedere la tenerezza nascosta che placa la sete di ogni animo. Mi sono innamorata anche di un altro testimone vero e autentico del volto di Gesù. Un uomo che ha dedicato non la parola, ma la vita a questo amore. Christian de Chargé. Non so chi di voi ha visto il film Il silenzio di Dio, oppure Gli uomini di Dio l'hanno tradotto qui. Gli uomini di Dio. Questi monaci che hanno vissuto in Algeria, e il loro priore Christian de Chargé, nel momento che era minacciato, ha scritto una pagina di testimonianza che vi consiglio di trovare e leggere, una sola pagina. Dice che se la morte mi accoglie, la mia famiglia deve sapere che io ho offerto la mia vita a Dio e al popolo di Dio in Algeria. Un amore autentico che, come il volto di Gesù, che come il suo amato Gesù, non conosceva confini. In questo libro, L'altro l'atteso, che ho trovato di lui, che raccoglie un po' le sue omelie, lui ha vissuto credendo in tre parole, offrendo la vita per queste tre parole: condivisione, misericordia e riconciliazione. L'Algeria, come sapete, era colonizzata e lui era francese ed era ritornato appena la colonizzazione lì per testimoniare un volto di Cristo universale che si offre. Lui qui cita diversi versetti del Vangelo e riprende proprio questa parola e la rende vissuta. Dice: nel suo Cantico delle Creature, Francesco opta per una visione del mondo in cui la conciliazione abbia la meglio sull'ostilità. È una visione di pace, di complicità con l'armonia velata degli esseri. Perché velata? Innanzitutto perché quasi tutti gli elementi hanno due facce. Il sole riscalda ma dissecca. Il vento può anche portarsi via tutto. Il fuoco, ma anche l'acqua, quando diventa un torrente impetuoso, e poi tutti questi elementi tra loro si contrappongono. Il sole e la luna si rifuggono l'un l'altra, come giorno e notte, cani e gatti, l'acqua e il fuoco si distruggono a vicenda. L'uomo riconciliato, il fratello di tutti, sa restituire a ogni cosa il suo volto amico, quello che invita il proprio complementare, diventando così segno di misericordia venuto da Dio. Il sole che splende sui cattivi e sui buoni, cita Matteo. L'acqua che lava, il fuoco che purifica. Entrare umilmente in questo atteggiamento per essere capaci di vedere le persone e le cose in un altro modo. E prima di ogni altra cosa, lasciarci riconciliare con noi stessi, non rassegnarci mai alle debolezze delle "sono fatto così", ma lasciare a Dio la possibilità di dire la parola d'amore che ci è destinata e che farà luce su tutta la casa. Lui conosceva molto bene la teologia islamica ed era un altro ponte nel nostro mondo, un'altra luce nel nostro mondo. L'anno scorso, 2 anni fa, ho citato Paolo Dall'Olio. Ho citato queste persone, e che ce ne sono tante, ma il tempo è limitato, per esprimere la mia gioia di aver conosciuto questa parte dell'umanità, l'Occidente e il cristianesimo. Come diceva Massimo, ora sento che la mia casa ha almeno 2 finestre e ogni finestra porta più luce. Però non posso non parlare di un altro mio grande amore, di uno che ha voluto chiamarsi Francesco e che umilmente cammina per riconciliare l'umanità. Molti forse oggi non lo capiscono, anche all'interno della Chiesa Cattolica, io lo so, ma io penso che tra 20 anni, tra 30 anni, le sue parole faranno storia. Nel momento in cui oggi noi, come dice Papa Francesco, siamo colpiti da un pericolosissimo virus che è l'indifferenza, lui, come il vero e autentico volto di un Gesù che offre la vita per tutti, appena venuto e preso questo ruolo di vescovo di Roma, raduna tutti i cattolici per pregare per una nazione quasi completamente musulmana. Io ho partecipato a questa veglia di preghiera appena, mi pare, 5 anni fa. Tutti i cristiani radunati nel silenzio della notte a pregare insieme per la Siria. Quando un uomo non conosce confini, dicendosi cristiano, emana il volto autentico di quel Gesù che fa innamorare anche i musulmani. Sono milioni di musulmani che con queste opere, parole, ma soprattutto fatti concreti del Francesco del nostro tempo, si sono innamorati del volto di quel Gesù che si incarna per amare l'umanità. Ora vorrei leggervi anche 2 pagine dell'altra finestra. Vi ho espresso la mia compassione, la mia passione, il mio innamoramento verso questi temi e volti, ma uno dei volti che ci lega profondamente è il volto di una donna. Prima possiamo mandare, per spezzare un attimo che avete sentito solo la mia voce, per entrare adesso a dirvi anche 2 parole su quest'altra parte dell'umanità che amo, perché l'amore e il cuore sono infiniti. Non è che amando una parte dell'umanità ti si chiude lo spazio per amare l'altra parte dell'umanità. Più amiamo, più il respiro diventa largo e più l'anima ingrandisce. Allora, adesso partiamo con un piccolo filmato, non mi ricordo quale è, ecco, allora così entriamo. Non ho avuto tempo di trovarvi magari tante belle immagini, ho chiesto anche ai miei figli, avevano tanto da fare, allora ho messo quello che ho trovato, però almeno anche con la vista. Sono ragazze che cantano una lode per il loro santo profeta. Così entriamo un po' in quest'altro mondo, perché la vita ha una energia infinita. Dovunque andiamo, la vita crea forme di bellezza e di vita. Andiamo in Africa, troviamo meraviglie della tradizione, del cibo, delle relazioni. Andiamo in Asia altre, in Europa altre. Dovunque nei viaggi incontriamo la meraviglia del creato e anche della creazione artistica, tradizionale, culturale dei nostri fratelli e le sorelle umane sparse sul pianeta. Allora, potendo aprire il cuore, dando la possibilità alla nostra mente e alla nostra anima di gioire delle bellezze di altri, non può fare altro che ingrandire l'anima e aprire nuove finestre, ciò che ho sperimentato personalmente. Allora vediamo questo e poi vi leggo un testo. Allora, adesso vorrei leggervi qualche parte del testo di questo mondo, perché la verità è che nessuno può afferrare Dio. Dio è inafferrabile, essendo infinito. Possiamo solo goderci uno dell'altro, arricchendoci uno dell'altro, seguendo San Francesco anche. Sappiamo che San Francesco non ha incontrato solo il sultano, ma me lo diceva addirittura proprio il ministro dei francescani, che sono usciti anche diversi libri su questi incontri tra lui e i mistici del mondo islamico. si è fermato per 8 mesi in Egitto a incontrare anche i grandi mistici, tra i quali potrebbe essere anche Ibn Arabi. Ci siamo nutriti uno dell'altro. Nessuna cultura ha l'ultima parola. Mi ricordo Papa Francesco di nuovo nel nostro incontro intimo con lui, con rappresentanti di tante religioni, ha detto una bella cosa: importante è camminare, camminare e non fermarsi, camminare insieme. Il momento in cui uno si ferma pensando, credendo che ha capito tutto, è proprio lì che comincia il fallimento. Allora, per la lode cosmica, sono questi versetti, per esempio, del Corano che ci invitano a guardare il creato e sentire anche la musica del creato. Addirittura il 55esimo capitolo del Corano si chiama capitolo dell'amore, Surat al-Rahman. Ed è interessante che in quel capitolo comincia ad elencare gli alberi, i frutti, i fiumi, i monti, per dirci che il mio amore è questa creazione offerta a voi. Per esempio, leggiamo anche questo, la lode cosmica, sono i versetti del Corano. Dice: i 7 cieli e la terra e tutto ciò che vi si trova celebrano le sue lodi, e non vi è cosa alcuna che non celebri le sue lodi, ma voi non comprendete le loro lodi. Non hai forse visto che dinanzi a Dio si prosternano tutti coloro che si trovano nei cieli e che dimorano sulla terra, e il sole, e la luna, e le stelle, e le montagne, e gli alberi, e gli animali? E il tuono canta le sue lodi, e anche gli angeli. E dinanzi a Dio si prosternano di buono o di malgrado tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra, e anche le loro ombre, il mattino e la sera. Non hai forse visto che tutto ciò che è nei cieli e sulla terra celebra le sue lodi? Eppure gli uccelli che distendono le proprie ali. Dio conosce la preghiera e le lodi di ciascuno di loro, e Dio sa perfettamente quello che fanno. Il Dio del cielo e della terra, Hovallasi fessamo e Elohon vafel arze Eloh, non è una distinzione tra cielo e terra, tra sacro e profano, è lui sempre, dovunque. Hovallasi fel samoe va fel ars, nel cielo e nella terra. Ma ancora più avanti, Elohonov, Elohokom vohed, cerca di far vedere che alla fine è uno solo, l'armonia dell'universo, l'armonia amorosa dell'universo. E dice Elohonov, Elohokom vohed, il nostro Dio e il vostro Dio è uno solo. Per questo vi leggo anche una pagina di un grande mistico, poeta, pensatore, esegeta, contemporaneo di San Francesco di Assisi, il poeta Rumi. Non so chi di voi, comunque anche questa confraternita apre la porta con una poesia di Rumi. Entrate e venite chiunque siate. La parola è Bozo, bozo, haron ce hasti bozo, gyarko fero, gyabro but parasti bozo. Ed era molto bello per me, quando entravo in questa confraternita, vedere questa poesia di Rumi all'entrata del monastero, no, dove si entra proprio, sì. E infatti è Rumi che chiama con amore tutti, dice: chiunque sei, peccatore, debole, stanco, miscredente, chiunque tu sei, entra. E lo troviamo qui. E adesso anche questo altro pezzo di Rumi, si chiama La parabola dell'elefante, che anche qui cerca di nuovo di aiutarci ad entrare nell'abbraccio eterno, accogliente dell'uno. Dice: alcuni indù avevano portato un elefante. Lo esibirono in una casa oscura. Parecchie persone entrarono a una nel buio per vederlo. Non potendo vederlo con gli occhi, lo tastarono con la mano. Uno gli pose la mano sulla proboscide, disse: questa creatura è come un tubo per l'acqua. Un altro gli toccò l'orecchio, esso gli parve simile a un ventaglio. Avendogli preso la zampa, un altro dichiarò: l'elefante ha la forma di un pilastro. Dopo avergli posato la mano sulla schiena, un altro affermò: in verità questo elefante è tale quale un trono. Del pari, ogni volta che qualcuno sentiva una descrizione dell'elefante, la comprendeva in base alla parte che aveva toccato. Le loro affermazioni variavano secondo quanto avevano percepito. L'uno lo chiamava A, l'altro B. Se ognuno di loro fosse stato munito di una candela, le loro parole non avrebbero differito. L'occhio della percezione è tanto limitato quanto la palma della mano, che non poteva abbracciare la totalità dell'elefante o dell'uno. La lode cosmica abbraccia tutto. Nessun elemento rimane fuori. Adesso ancora ho 10 minuti? Di meno? Di meno? 4? No, per così mi regolo. Ok. Perché volevo far partire anche 2 minuti di un'altra di un altro pezzo che praticamente così vi fa entrare anche nell'atmosfera. Come pregano anche quest'altra parte dell'umanità. Io vi leggo un pezzo e poi vediamo un attimo questo pezzo che praticamente è la liturgia. Si chiamano i 99 nomi di Dio, che praticamente la tradizione islamica contribuisce a Dio, ed è interessante questo simbolo del 99, perché dice che il centesimo è sempre da scoprire, sempre, anche se cominci a scoprire un altro, rimarrà sempre un'altra meraviglia da scoprire. Per esempio, la luce dei cieli e della terra, la sua luce è paragonabile a una nicchia in cui si trova una lampada. La lampada è in un cristallo, il cristallo è simile a una stella scintillante. Questa lampada è accesa a un albero benedetto, l'olivo che non proviene né d'Oriente né d'Occidente e il cui olio può quasi illuminare senza che fuoco lo tocchi, luce su luce. Però io adesso, se tu mandi quello e poi abbassi la voce, diciamo, io continuo a dire solo almeno 2 parole su Maria e poi chiudo.
No,
non è questo, l'altro. Sì, sì. Ok, allora lei comunque canta questa liturgia, può anche essere un po' di musica, un poco, poco almeno, non è. Sono, come dicevo, 99 nomi di Dio che i musulmani ripetono per allargare l'anima, per affidare tutto a colui che è creatore, nutritore, luce, guida, misericordioso, amore, tenerezza, vicino, l'inizio e la fine, l'apparente e il nascosto e tutto il resto che magari forse vedrete. Chiudo in questi due minuti solo con una parola su Maria, un volto che è l'autostrada più importante e più luminosa tra le due parti dell'umanità, cristiani e musulmani. Maria è l'icona della perfezione dell'innamoramento della vita e della realtà. Ciò che vi dirò sono tutte parole del Corano. Conosciamo Maria nel cristianesimo, ma in modo misterioso veramente rimane un mistero, forse per l'attimo presente della nostra storia. Il Corano ha un capitolo lunghissimo che si intitola Capitolo delle donne, Surat An-Nisa, il quarto capitolo, uno dei capitoli più lunghi che dedica alle donne. All'interno del testo coranico vediamo ripetere la storia di tante donne, coraggiose, esempi, ma rimane un mistero. In tutto il Corano, in più di 6.000 versetti, il Corano non annuncia nessun altro nome femminile che un unico nome. E quello è il nome di Maria. Per 34 volte il nome di Maria viene ripetuto nel testo coranico, nel momento in cui non troviamo nessun altro nome, nemmeno Fatima, che era l'erede, l'unica erede che il profeta Muhammad ha lasciato. Non c'è né il nome di Fatima, né la moglie amatissima Khadija, né nessun'altra donna, ma solo Maria. Maria per il nostro tema di oggi è l'icona perfetta. Maria nel Corano viene presentata come la realizzazione del progetto di Dio sull'uomo. Lei che cerca sempre la luce, ma accetta ogni sfida, ogni difficoltà e ogni dolore. Il Corano ha un grido profondissimo del dolore che non lo troviamo in nessun'altra parte. Io mi dico a volte, immagino un grido pieno di dolore, quale potrebbe essere? Quello è quello che annuncia Maria nel Corano. Dice: Io laitani metto qabla hosa va conto nassian mansio. Io mi dico, più alto di questo grido non c'è. Fossi morta, ma non solo morta, fossi dimenticata completamente. Questo testimonia che Maria è stata colpita dal dolore, dal più grande dolore, ma nello stesso momento non smette mai di essere pienamente innamorata della vita, della verità e della realtà. E per questo nel Corano diventa l'icona della realizzazione del progetto di Dio sull'uomo, quando lei addirittura partorisce da sola, ma poi in un versetto descrive questo amore e questa realizzazione che addirittura riporta la vita alla vita stessa. Dopo il dolore, Maria sente una voce, perché non perde la speranza, nonostante il dolore continua il suo sì, e dice il Corano: Hozzi elaike bejez en nekhla, ora sei tu la fonte della vita. Hai superato ogni prova, hai accolto anche ogni dolore, ma sei ancora qui a guardare nel volto dell'amore, innamorata ancora della realtà. Ora tu hozzi elaike, tira verso di te l'albero secco e l'albero secco riprende la vita. Allora lei diventa l'icona di quella vita che offre vita nonostante il dolore e rimane un'icona di luce per musulmani e cristiani per un cammino di fratellanza universale.